lo sfratto.
Oppure invece se ne parlava, e allora che cos'era questa realtà?
No, allora non se ne parlava, nel senso che questa immagine del blocco non rende l'idea, cioè stiamo parlando in questo caso, a mio avviso, perché sono poi opinioni che ho io,
chiedo rispetto a quelle che sono comunque le sue conoscenze e la partecipazione.
Stiamo parlando di una tattica, non stiamo parlando di un'organizzazione, parlando di tattiche che sono differenti, di dinamiche, di affinità, di modi di fare, eccetera.
Sono modalità con cui si sceglie di manifestare, sostanzialmente.
Sì, con cui si crede sia efficace manifestare, sia più efficace.
Quindi ognuno sceglie una tattica.
Ognuno sceglie, chiaramente, se uno vuole stare insieme a tutti, discute la sua dinamica con tutti e decide poi in termini di tutti. Poi tutta questa questione del blocco nero, non blocco nero, noi stiamo parlando di una terminologia che è mutuata dagli anni 80 tedeschi, che si chiama Schwarzblock, ma questo deriva dal fatto, uno, dall'abbigliamento, diciamo così, e dalla modalità radicale, chiaramente, eccetera, però non è una dinamica di appartenenza organizzativa o stabile, eccetera, per cui, voglio dire, cioè, mentre le tute bianche sono le tute bianche, cioè nel senso che c'è la divisa delle tute bianche all'epoca, no? Sto dicendo, anche come discorso, no? di visibilità, tra virgolette. Quindi tutto il resto è in Italia che ha assunto questa caratteristica, tra virgolette, secondo me,
sì, ma voglio
diversa
dire,
dalla realtà.
A Genova si è in qualche modo parlato, per esempio, di un corteo del blocco rosa, del pink. È corretto dire che lì dentro c'è confluito chi voleva manifestare in un determinato modo? Voglio dire, è arrivato a Genova, si è visto, a me piace manifestare in questo modo, chi è che fa questa cosa qui, e confluiscono, diciamo spontaneamente, tra virgolette, dentro questo gruppo le persone che scelgono questo modo di manifestare.
È possibile, sì.
Al di là delle tute bianche come, diciamo,
certo,
gruppo esistente, è confluito al Carlini chi voleva in qualche modo manifestare in questo modo.
È possibile che sia così, sì.
Vorrei allora però cercare di capire una cosa. Lei ha detto che in realtà questo problema del blocco nero, chiamiamolo così, tra virgolette, ma non come gruppo, come organizzazione, era comunque una situazione che si era manifestata in precedenti situazioni, ho capito male?
Dove? No.
In altri vertici, voglio dire, c'erano stati... Allora, no. C'erano state attività, situazioni di scontro, di cose di questo genere?
Sì, certamente sì, ma non...
Non con riferimento a... scontri dovuti al, diciamo, al confronto diretto tra polizia e manifestanti, ma aggressioni nei confronti delle cose e quindi della città, di altre città, per quella che è stata la sua esperienza. Lei ha detto che è stato a Seattle, è stato a Praga, è stato a Göteborg,
cioè,
è stato...
sono state situazioni di scontro, eccetera, eccetera, ma tutta la, diciamo, la costruzione, diciamo, nominalistica di questo tipo di cosa è avvenuta qua, perché dalle altre parti non si discuteva di blocco nero o cose del genere. Cioè, un conto è dire i ragazzi vestiti, quelli vestiti di nero, un altro conto è dargli la valenza che ha assunto qua dopo questa terminologia, però sinceramente sono anche opinioni mie, dopo non so se...
Ho capito,
se
però voglio dire, il fatto, al di là del nome che lei dà a queste cose, il fatto che ci potessero essere persone che scegliessero questa modalità di manifestazione...
A Genova,
per voi era un problema? Primo, secondo, ve lo siete posto?
No, non ce lo siamo posto, perché noi abbiamo pensato soprattutto a cosa dovevamo. Da un lato c'è una situazione a Genova, il Genova Social Forum amplissimo, e per cui che muove praticamente, che è riferimento della totalità. Dopodiché, sinceramente, ci siamo posti il problema di come noi dovevamo, diciamo così, costruire la nostra iniziativa, eccetera. Non è che ci siamo posti il problema di tutte le possibili cose che potevano succedere. Dopodiché, sinceramente, almeno nella discussione nostra non c'è stata nessuna discussione preventiva, problemi, pericoli. Sapevamo che c'era situazioni possibili, no, di tensione, di conflitto forte, eccetera. Sinceramente poi siamo stati superati dalla realtà.
Questo lo capisco, però voglio dire, quando lei ha in qualche modo rappresentato quello che era la situazione e i problemi che voi avete affrontato, è stato estremamente analitico nell'indicare tutta una serie di problemi e di situazioni che riguardavano il vostro rapporto con le forze dell'ordine, la possibilità di manifestare, le stazioni, questo e quest'altro, eccetera. Mi sono chiesto se evidentemente non vi siete posti o qualcuno non si è posto il problema. della possibilità di manifestare, nel senso che tutti rispettassero quello che era il contenuto, per esempio, del,
no, perché,
del patto che voi avete fatto prima come patto di lavoro e poi come Genoa Social Forum.
No, perché sinceramente, tra l'altro, nel meccanismo che avevamo anche costruito, che si era determinato, ognuno stava un po' con quelli che, con cui andava d'accordo. Cioè, voglio dire, non c'era un corteo unico diviso in spezzoni, il che avrebbe voluto dire, per esempio, che se uno non era d'accordo con l'altro, però erano nello stesso luogo. C'erano diversi spezzoni in cui ognuno autogestiva la propria, diciamo così, tenuta, la propria dinamica, eccetera, guardava chi aveva con sé, eccetera, e il discorso era quello dei gruppi di affinità, effettivamente, cioè ai Carlini si veniva nel posto della disobbedienza. Se si andava a, che ne so, con in Bocca d'Asse, era il posto dove c'era la pratica della preghiera dei cattolici, eccetera, altri facevano. Dopodiché questo tipo di meccanismo non è che ce lo siamo posti, perché avevamo talmente una discussione pubblica e talmente una discussione all'interno nostro, eccetera, ognuno si poneva il problema del proprio pezzo, cioè di dire come lo componiamo, come lo manteniamo, eccetera, ma basta. Cioè non c'è stata una discussione prima sugli allarmi o cose del genere, insomma, perché tutti eravamo consapevoli che eravamo tutti assieme. Per esempio, dal Carlini eravamo tutti insieme, discutevamo continuamente, facevamo assemblee pubbliche, abbiamo costruito tutto assieme, cioè c'era la condivisione come elemento
forte. Ho capito,
forte.
Però voglio dirmi, scusi, quindi preventivamente lei non si è posto il problema che ci potesse essere, tra virgolette, un problema con persone che decidevano di scegliere delle modalità di manifestazione non compatibili con quelle che voi avevate in qualche modo sottoscritto?
No, perché sarebbe stato assolutamente, come si dice, sarebbe stato un problema di tutti. Cioè, nel senso, non è che ci siamo posti prima il problema di questo, abbiamo semplicemente detto qua siamo d'accordo, chi sta qua è d'accordo.
Qualcuno ha detto non sono d'accordo e se n'è andato?
No.
Vi siete trovati, ne avete parlato ed eravate tutti d'accordo?
Sì, sostanzialmente sì, anche perché si sapeva da prima.
Ma quando lei allora stava scendendo, lei ha detto noi siamo scesi molto piano.
Sì.
Perché cominciavano ad arrivare notizie di qui, di là,
eccetera. Esatto.
Lei che cosa ha pensato che succedesse? Perché poi, andando avanti, mi scusi, nella sua deposizione lei ha detto, ma io ho pensato che, poi diceva, allora come è successa una trappola, una cosa a noi, sarà successa anche dalle altre parti. Ma lei, voglio dire, che, informazioni ha, certo, ma nel momento in cui scendeva che tipo di informazioni ha assunto? E quale tipo di preoccupazione aveva? Perché non era ancora successa la carica, vedeva tutto questo tipo di situazione?
No, di clima, semplicemente di clima. Dopo, quando tra virgolette, il discorso della trappola, eccetera, è quando iniziano le cariche.
Però, allora, lei perché rallenta il corteo?
All'inizio? Perché andiamo piano, perché noi partiamo molto lentamente, ci prepariamo, dobbiamo
questo
portare.
L'ha detto, però mi sembrava che avesse detto prima che riguardava anche tutta una serie di notizie che arrivavano.
Siccome arrivavano queste notizie, da di qua c'è un problema, dall'altra parte c'è un problema, tutte parti lontane.
Ho capito, ma
le
dicevano che tipo di problema queste notizie?
Sì, scontri, no, non scontri. Tipo fumi, incendi o cose del genere.
E lei si è posto il problema, ma chi è che sta facendo una modalità di manifestazione di questo tipo? Mi scusi, lei sono 10 anni, 15, che fa manifestazioni in giro per il mondo, dove si chiamerà blocco nero, si chiamerà in un altro modo, o ci saranno comunque persone che decidono di non scegliere, per dire la non violenza, di manifestare. E si pone il problema di capire quale altro eventuale componente, al di là di voi, al di là delle forze dell'ordine, si possa muovere su una città?
Ma sicuramente cercavo di capire appunto di che consistenza erano queste cose, che tipo di diffusione, perché sa, basta anche poco per creare, appunto, in quel clima in cui tutto era un allarme. Non volevo anche le cose che non è che pensavo in maniera tra virgolette così compiuta, no, erano frammenti di pensiero, di dire vabbè, sta succedendo questo, noi concentriamoci su quello che dobbiamo fare noi, vediamo, andiamo avanti, vediamo com'è la situazione, eccetera. Anche perché comunque le notizie arrivavano da altre parti, cioè nel senso, non è che ci veniva detto dalle notizie che o un giornalista o il gruppo di contatto o qualcuno si diceva guarda che tra 3 metri, cioè erano notizie di altre parti, eccetera.
Ho capito,
per cui,
però poi
città,
trovate la macchina incendiata di fronte. voglio dire, alla macchina, vicino alla macchina incendiata c'erano altre attività, a parte che non era una sola la macchina, c'era un computer per terra, c'erano, questo lo si vede nelle immagini.
Sì, però noi abbiamo visto questa scena della macchina incendiata e abbiamo detto...
Non siamo stati noi, ok, no, però lei era l'organizzatore in qualche modo del suo corteo.
Abbiamo detto, ok, andiamo avanti, cosa dovevamo fare, tornare indietro?
No, sto chiedendo, voglio dire, cioè, quindi lei non ha ottenuto nessun tipo di informazione su quello che succedeva?
No, sostanzialmente in quel momento lì, informazioni che, a cui io abbia dato credito perché fossero dettagliate, precise, eccetera, non me ne poteva dare nessuno. Quindi non le abbiamo ottenute, cioè nel senso che ci venivano dei frammenti di informazioni, c'è una cosa di qua, una cosa di là. Dopo, in quel momento lì, noi ci interessava andare avanti, che non ci fossero motivi sostanzialmente apposti, diciamo così, in maniera artificiosa o gonfiata, perché ci fermassimo, cioè ci fermassimo nel senso che sospendessimo la manifestazione o cose del genere, anche perché, come si dice, noi comunque avevamo un pezzo da fare, non è che se noi ci fossimo fermati sarebbe cambiate le cose, secondo noi, perché avevamo il nostro pezzo autorizzato, perché non dovevamo farlo. E noi andavamo avanti senza che nessuno ci abbia mai detto no, vi dovete fermare.
Mi scusi, quando lei ha attraversato...
Perché chi ce lo diceva?
Quando lei ha attraversato il tunnel per andare dall'altra parte?
Sì.
Qual è la situazione che ha trovato nel tunnel e dall'altra parte del tunnel?
Ma nel tunnel io sono passato di corsa, c'erano per terra pezzi di legno, roba del genere, tipo credo fossero assi di legno, roba del cioè, però si passava, sono passato di là, cioè non ho scavalcato niente per andare di là, sono passato eccetera. Dall'altra parte ho avuto sto momento un attimo dove mi sono tolto anche la protezione, dove c'era questa situazione di questo signore di Genova che diceva, però non ho visto cose particolari e sono subito andato per tornare indietro, chiaramente sono subito fatto il giro, per cui non mi sono soffermato, guardato, visto situazioni particolari.
Sento un'ultima cosa, successivamente ha visto, oltre ad aver visto, certo, le cose che le sono state mostrate, ha visto, certo, anche quello che era accaduto a Genova.
Certo.
Avete affrontato questo problema nell'ambito del movimento? Vi siete avete capito che cosa è accaduto?
Ma abbiamo capito che sostanzialmente quello che è accaduto sinceramente è... Io l'ho letta così, l'abbiamo letta così anche in molte discussioni, in molti dibattiti. Ci può essere sicuramente modalità diverse di manifestare, forme diverse di... Noi avevamo scelto il Genova Social Forum, avevamo scelto di star dentro un meccanismo di condivisione allargatissimo in cui il conflitto e il consenso si tenevano assieme. Altri possono aver scelto altro. Tutto questo però, l'idea che mi sono fatto, è assolutamente stato utilizzato per reprimere il Genoa Social Forum, non altri. Questo è pacifico.
Successivamente, per esempio, c'è stata una manifestazione a Firenze, poi non molto tempo dopo, vi sono stati problemi di questo genere a Firenze?
No, ma anche perché non c'era un vertice di questo genere e non c'era una zona rossa di questo genere e molto probabilmente c'era un dispositivo di ordine pubblico non di questo genere.
Le modalità con cui voi avete organizzato le vostre manifestazioni sono state le stesse che usavate prima o sono cambiate dopo Genova?
Sono cambiate. Dopo Genova è diventato difficile parlare di disobbedienza, perché noi l'abbiamo sintetizzata così: quando la disobbedienza incontra la guerra, la disobbedienza non ha più posto. Noi a Genova abbiamo incontrato la guerra, la disobbedienza non aveva senso, non aveva più senso. La disobbedienza a Genova ha mostrato tutti i suoi limiti nei confronti della guerra. La disobbedienza vale se ci sono delle regole, tra virgolette, più o meno stabilite, d'ingaggio, in cui non è la guerra il metro di misura, ma è un manifestante che viola delle leggi. Quando le regole di ingaggio sono quelle militari, cioè che si usano in Iraq, in Kosovo e da altre parti, ho letto a questo proposito anche un'interessante intervista di un generale che poi ha costruito la MSU, a partire anche dalle esperienze di Genova, dove lui definisce questa una controguerriglia un po' pesante. Sono le stesse truppe che poi vanno in giro per il mondo. Un conto è là. Noi qua, quando abbiamo incontrato la guerra, la disobbedienza ha avuto un grande limite. È andata bene fino ad allora. Cioè, fino ad allora si era riusciti a produrre un elemento di conflitto senza trovare di fronte la guerra, cioè completamente cambiate le regole di ingaggio, i prigionieri pestati e massacrati e nessun rispetto dei diritti. Quando si incontrano queste tre cose è sostanzialmente guerra, cioè è stato d'eccezione. La disobbedienza in guerra non vale niente, questo è il dato, in guerra vale la resistenza al massimo, con la disobbedienza non si fa niente. Questo è quello che ne abbiamo ricavato noi, se voleva sapere un'opinione di discussione, eccetera.
Sì, no, mi interessava anche capire se, per esempio, con riferimento all'attenzione nei confronti di presenze contemporanee nella vostra piazza di persone che scegliessero modalità, diciamo, di azione più diretta rispetto alle vostre, avete in qualche modo preso dei preso maggiori distanze rispetto a quello che è venuto a Genova.
Guardi, noi abbiamo riaffermato con forza il fatto che siamo per il conflitto e il consenso, non solo per il conflitto o solo per esprimerci, tra virgolette, come vogliamo. Dopodiché il dibattito è aperto, il vero nodo è questo qua, cioè non è, il nodo non è tanto questo rispetto al movimento è rispetto a quello che è accaduto a Genova. Perché c'è stata la guerra?
No, io questo l'ho capito, però mi scusi, lei quando ha parlato di quelli che erano gli obiettivi del movimento su Genova, lei ha indicato due cose.
L'opinione pubblica.
Mi scusi, lei prima ha detto la dichiarazione di guerra, no?
Sì.
E poi la necessità, in qualche modo, di spiegare alla città che cosa intendevate.
Certo.
Allora mi aspettavo, rispetto a questo, e non so se c'è stato, e questa era la domanda, che la riflessione successiva, così come una riflessione sulla resistenza o reazione allo stato di guerra, fosse anche una riflessione, una valutazione e l'adozione di eventuali strumenti, se mai fossero stati possibili, per impedire che quella che in parte doveva essere anche un rapporto pacifico, tra virgolette, nei confronti della città, invece si era risolto in una devastazione.
Sì, certo, però... Questa parte qui non è composta solo dalla componente, tra virgolette, manifestanti che non rispettano la città, è composta anche dalla parte polizia che provoca disordini. Cioè la città viene devastata anche perché la gente è esasperata, non sa cosa fare per fermare una polizia che è di guerra. Questo è anche
La valutazione che lei ha fatto, che le distruzioni della mattina del giorno 20 sono avvenute come reazioni a una polizia?
In rapporto a tutto quello che è successo dopo, quelle sono poca cosa. Se lei guarda anche dal punto di vista...
Sì, ma le cose succedono in un ordine cronologico.
Appunto,
e quindi prima ne succedono alcune e poi ne succedono altre. Si possono invertire.
E le sembra che... E le sembra che dopo un manifestante ucciso si possa dire che si è raggiunta la calma? O si possa dire che questa cosa non abbia provocato l'esasperazione di migliaia di persone?
Le ho chiesto la mattina, il manifestante non era morto.
Ma siccome c'è un ordine, come dice, cronologico, e le cose succedono una dopo l'altra, lì c'è un'escalation. Le sembra che poi, dal punto di vista cronologico, arriviamo fino alla Diaz, per cui...
Sì, ma noi il processo qui lo stiamo facendo a delle cose che sono successe anche la mattina del 20, quindi la Diaz e le altre cose sono successive.
No, era un discorso, complessivo per leggere le cose.
Grazie, nessun'altra domanda.
Grazie.
Sì, buongiorno. Sì, io vorrei chiederle soltanto un paio di chiarimenti da un punto di vista organizzativo. Allora, il corteo del Carlini era composto da quali componenti di tipo politico?
Ma organizzate?
Sì.
Una serie consistente di centri sociali occupati, autogestiti, i giovani comunisti, la rete del Sud Ribelle, praticamente anche quella di collettivi, di gruppi, eccetera, e per la stragrande maggioranza, no, non per la stragrande maggioranza, però per una grande parte anche di singole persone, individui che sono venuti, insomma.
Ecco, lei ha tenuto a dire che non era il leader delle tute bianche, ma certo, solo un portavoce. Le tute bianche di questi tre componenti organizzati quali erano?
Beh, sostanzialmente le tute bianche, dunque, erano, in quel momento lì, erano una serie di centri sociali e i giovani comunisti. L'occasione di Genova poi fa sciogliere le tute bianche e si apre il percorso, tra virgolette, critico ovviamente dei disobbedienti, appunto, in quanto tali. Perché le tute bianche dentro al Carlini sono in realtà una componente, non sono tutto il Carlini.
Sì. Ascolti, se lei era solo il portavoce del movimento delle tute bianche, in sede di quel corteo, non dico a livello nazionale, chi erano i responsabili?
Praticamente l'assemblea del Carlini. Cioè, noi ci siamo trovati a decidere non grandissime cose, cioè nel senso che un po' era tracciato il percorso, perché chiaramente si doveva fare questo corteo, chi era lì condivideva il percorso della disobbedienza, della violazione possibile con i corpi in termini di disobbedienza, delle limitazioni avanti e indietro, e ci siamo trovati a discutere in forma assembleare lì per lì, diciamo, le cose più contingenti, del tipo a che ora facciamo domani la conferenza stampa, quando partiamo, come partiamo, chi costruisce i training per la questione degli scudi davanti, cioè queste cose qua tutte decise in assemblea, alcuni per situazione, insomma, in una forma molto aperta sostanzialmente.
Ecco, ma immagino che in una forma assembleare ci sarà stato qualcuno delegato a coordinare l'esecuzione del corteo.
In realtà noi ragionavamo molto, perché
sì, mi scusi, non ne dubito, ma non credo che durante il corteo ci fosse la possibilità di rifare un'assemblea.
No, certo.
Ci doveva essere qualcuno, certo, a cui fare riferimento.
C'erano, da parte di tutte le situazioni, chiaramente una condivisione delle linee di fondo, e poi nel caso ci fossero stati dei problemi, eccetera, eccetera, cioè quelli che si conoscevano avrebbero preso, ma non è che eravamo pronti a dire ci saranno decisioni sconvolgenti, tra virgolette, condivideva la cosa.
Ma per esempio,
per cui
un altro testimone ha parlato di sette persone a cui fare riferimento, mi sembra che fosse Farina, e lui era uno di questi sette, come punto di riferimento di area.
Forme così, sì. Ecco, adesso io non mi ricordo se erano sette, se erano dieci, sì. O cose del genere, però forme di questo genere molto informali.
Ma per voi chi erano queste persone a cui fare riferimento? Era lei,
io.
Come portavoce?
Sì.
Ascolti, ancora una cosa, nei vostri piani, nei vostri scopi iniziali, una volta arrivati al limite della zona rossa, cosa volevate fare?
Volevamo...
Perché lei prima ha parlato di violazione con i nostri corpi, mi sembra un pochino generico, per carità, risponderà certamente a quello che volevate fare, ma più concretamente, cosa volevate fare?
Ma guardi, che ne so, nel senso che se fossimo ipoteticamente entrati all'interno della zona rossa, magari avremmo fatto un sit-in in mezzo a via 20 Settembre, ma questa era un'ipotesi talmente, diciamo così, fantasiosa, che neanche veniva presa in considerazione.
Ecco,
l'obiettivo era essere alle reti, che ne so, produrre il fatto che c'era una specie di assedio a questa rete, che c'erano striscioni, che c'era un meccanismo di non rinuncia alla protesta, avere un impianto molto forte, questo è anche il senso di tutto l'apparato audio, che arrivasse fino a Palazzo Ducale, cioè queste forme qui.
Insomma, farvi vedere e sentire.
Certo, sì.
Ma queste reti volevate abbatterle?
Volevamo abbatterle. Se venivano giù era anche bello, cioè... Però erano ben toste, perché tra l'altro erano...
Senta una cosa, nei video che ha mostrato prima la difesa, a un certo punto ho sentito che parlava di una visita all'officina. Cos'è questo?
Perché...
Come l'avevate chiamata?
Tutto questo lavorio pazzesco di inventarsi come fare le protezioni con materiali di riciclo, tipo le bottiglie di plastica, i cosi del campeggio, i materassini, queste robe qua, noi in realtà la chiamavamo l'officina per quello, cioè nel senso che era il posto sotto lì dove venivano accatastate le cose, eccetera, eccetera, cioè,
sì, sì, vabbè, adesso è un po' più chiaro.
Sì, sì.
Senta, ancora una cosa, lei prima ha detto che preparando questo corteo, questa manifestazione, vi siete resi conto, lei si è reso conto, che l'imbuto di Via Tolemaide era un luogo pericoloso.
Sì, comunque, insomma, che dava non una sensazione di tranquillità, ecco. Cioè.
E se ho capito bene, l'unico antidoto a questa pericolosità per quel luogo che lei ha indicato oggi, raccontandoci,
sì, sì,
infatti, era accelerare e superare.
Sì, farlo veloce, che cioè di non tenere tanto la gente lì.
Era l'unico stratagemma possibile per
togliersi a meno che non avessimo
con
cambiato 20.000 strada.
Con 20.000 persone.
Come?
Dico, con 20.000 persone, l'unico stratagemma ipotizzato era quello di accelerare il passo.
O cambiare strada. Cambiare strada non ci pareva il caso. Per cui rimaneva quello, cioè fare velocemente la parte che era più sgradevole dal punto di vista così della conformazione.
Giudice Allattere, le volevo chiedere, le risultava lei che, diciamo, nella fase di corteo anteriore alla carica, diciamo, quando ancora le cose andavano bene, vi fosse uno o più funzionari di Digos, di città del nord Italia, che seguissero, accompagnassero qualcuno di, non so, del gruppo di contatto, comunque nella parte anteriore del corteo?
Sicuramente sì, perché erano immancabili, cioè noi li avevamo sempre da tutte le parti. E mi ricordo che a lato ne ho visto qualcuno, forse uno di Venezia,
di Padova magari anche.
Ecco, di Padova, però non ho ben, cioè nel senso all'inizio.
Non ha notato.
All'inizio io li ho visti, perché quando siamo partiti, poi li ho visti tutti messi come se fossero lì a vedere che partivamo. Poi,
no, io parlo durante lo svolgimento
della
corteo.
Io non l'ho visti.
Quindi
cioè,
quando
mi pare di aver visto uno di Venezia.
Quando quindi lei era, diciamo, in Via Tolemaide che stavate sfilando,
sì,
non si ricorda di aver visto funzionari della
Digos. No.
Né le risulta di aver mai sentito manifestanti, persone che avessero scacciato a male parole funzionari della Digos.
No, non ho mai sentito questo.
Ecco, poi un'altra cosa, parlavamo prima di Black Bloc, adesso prescindiamo da analisi sociologiche su chi siano i Black Bloc, intendiamo per quello che si vede nei filmati gruppi di persone vestite di nero con elmetti che magari hanno il tamburino, generalmente anglosassoni. Queste gruppi di queste persone, lei nei giorni precedenti al Carlini o all'inizio del corteo ne ha visto al Carlini dentro il corteo?
No, no, cioè non ho visto, cioè nel senso che non so questo discorso del gruppi di persone vestite di nero. Io ero vestito con la maglietta nera quel giorno lì.
No, no, ma non solo maglietta
non
nera, cioè noi dai filmati si vedono
non che
stanno in quel momento facendo atti di violenza, però si vedono dei gruppetti col tamburino che vanno in fila uno per uno, girano e sono tutti vestiti di nero con elmetti aerodinamici. Dice, ecco, lei di questi personaggi tedeschi in genere anglosassoni non ne ha visto.
No.
Al di là del discorso nero non nero, ha visto durante l'inizio del corteo, prima che ci fosse la carica, gruppi di manifestanti che si fossero staccati dal corteo e avessero spaccato vetrine, bruciato macchine?
No.
Nulla. Quindi da quando siete partiti a quando avete subito la carica è un normale corteo che stava andando. Grazie.
Allora, per l'udienza di oggi erano previsti due adempimenti istruttori, il primo l'abbiamo visto, adesso ci sarà poi il consulente tecnico. Prima di passare al secondo adempimento istruttorio, volevo chiedere alle parti, come espressamente indicato nell'ordinanza del 12 giugno, se intendono chiedere ulteriori prove ed eventualmente indicarle.
Dunque, il pubblico ministero come aveva preannunciato, si è fatto carico di depositare oggi nella cancelleria l'elenco dei reperti, l'elenco completo dei reperti che sono stati utilizzati e di cui è stata chiesta l'acquisizione nel corso del dibattimento. Chiede ancora di poter produrre due sentenze passate in giudicato, la cui ammissione era già stata fatta nel corso del